mattina. Anzitutto, come sempre, le prime pagine, quali sono i titoli, quali sono i temi e i toni. Intanto c'è una notizia che è vecchia, però se ne parla sui giornali di stamattina perché l'ufficialità è arrivata soltanto alle prime ore dell'alba di ieri, ovvero sia la morte di Ebrahim Raisi, il presidente iraniano che deceduto in un incidente di elicottero insieme peraltro anche altri importanti dignitari fra cui il ministro degli esteri. Questa è la notizia principale, o almeno una delle notizie principali, insieme alla richiesta da parte del procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA di arrestare sia i vertici del governo israeliano sia i vertici di Hamas. Per ora è una richiesta, la cosa sta destando insomma molto scalpore e anche molte polemiche. Peraltro poi lo leggeremo, insomma ci sono tutta una serie di questioni tecniche diciamo che sono di difficile risoluzione. Le ultime richieste di arresto da parte della Corte Internazionale dell'AIA non è che siano andate granché a buon fine, perché erano dirette contro Gheddafi, che vabbè, ha fatto la fine che sappiamo, Bashar al-Assad e Putin. E quindi diciamo lo spazio non sembra essere moltissimo, però è sicuramente interessante. Fra l'altro ci sono tutta una serie di questioni come dire apparentemente tecniche ma che poi non lo sono, che vanno a incidere pesantemente sulla vicenda. Peraltro si tratta ancora di una proposta, vedremo come potrà evolvere. E poi che cos'altro? Vabbè, la politica interna, che è tutta tesa alle, e non soltanto da noi ovviamente, tutta tesa alle elezioni europee che si tengono ormai fra poco più di, mi pare, 3 settimane dovremmo essere. La cronaca con un terremoto che ha fatto molto, che da incutere molta paura in quella dei Campi Flegrei, che sono un po' come Los Angeles, perché pure lì si aspetta in qualche modo il Big One, che non si sa bene poi che cosa provocherà. E mi pare basta, insomma, qualche cosa. A proposito di questioni giudiziarie internazionali, c'è la vicenda di Assange, perché i giudici inglesi hanno, secondo i giudici inglesi, Assange ha il diritto di presentare appello contro l'estradizione negli USA. Quindi ci sono novità anche da questo punto di vista. Bene, e detto questo andiamo a iniziare con i quotidiani più diffusi. Iniziamo ovviamente dal più diffuso, che è il Corriere della Sera. La prima notizia, anzi la fotonotizia, è relativa alla morte di Raisi. Raisi è morto, l'Iran diviso fra lutto e proteste, inchiesta sull'incidente del elicottero. Per ora sembra abbastanza condivisa l'idea che si sia trattato effettivamente di un incidente, che non è il primo nella storia dell'aeronautica iraniana, e fra l'altro non è neanche il primo che interessa un alto dignitario del governo, anche se in questo caso si trattava del presidente, ma ci sono stati casi simili. E detto questo, io non ho, mi dispiace, elementi per supportare questa o quella tesi su paternità che potrebbero essere le più diffuse. So che ce ne sono tantissime, so che ce ne sono molti che sono sicurissimi di questo. Bene così, ecco, io, purtroppo le mie fonti non mi consentono di andare oltre la lettura ufficiale. Ci sono anche, insomma, versioni piuttosto pittoresche. Dago Spia ieri, che insomma è sempre molto appassionato a questi temi, ipotizzava una paternità divisa a metà fra Netanyahu e Khamenei per far fuori Raisi, perché ognuno ne avrebbe avuto giovamento. Vabbè, comunque tutto è verosimile, ma per ora diciamo questo l'idea più, l'opzione più probabile è effettivamente quella dell'incidente. Poi su questo interviene, scusate, Massimo Gaggi, su questo diciamo in maniera generale, con un corsivo dal titolo Il Medio Oriente, trappole e spiragli per USA, in cui mette insieme sia la morte di Raisi è morto, l'Iran diviso fra lutto e proteste e anche festeggiamenti, molti ce ne sono stati, persino nella stessa città natale di Raisi. E questo e poi la richiesta dell'arresto da parte della Corte Penale dell'Aia di Benjamin Netanyahu e Yahya Sinwar, questo destinato a restare sulla carta, profetizza Gaggi, insomma è facile, profeta. Poi abbiamo sempre su questo un'intervista al ministro degli esteri italiani. Il governo diciamo ha dato il proprio cordoglio, ha offerto il proprio cordoglio, molto formale ovviamente, e dice Tajani sì al cordoglio ma ora più diritti. Quindi l'altra notizia del giorno, chiesto l'arresto per Netanyahu e i capi di Hamas. Il procuratore dell'AIA, sono crimini contro l'umanità, Israele Biden è oltraggioso, a Gaza noi le vittime. Insomma, non c'è accordo su questo. Fra l'altro diciamo il governo israeliano, lo Stato israeliano, insieme a tanti altri, non aderisce al trattato, all'accordo di Roma che ha dato il via alla Corte dell'Aia. L'autorità palestinese mi pare invece sì, per cui ci potrebbe essere anche, come dire, un doppio binario da questo punto di vista. Ma mi pare che, come nota anche Gaggi, sia improbabile che si possa andare oltre la carta. E poi che cosa abbiamo? Vabbè, le cronache con il terremoto a Napoli, mai così da 40 anni nei campi flegrei, la gente presa dal panico se n'è andata in strada, dormiamo fuori. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, i toni qua sono sempre molto diversi. Prima erano diciamo millenaristici soltanto per quanto riguardava la politica italiana, ormai per qualsiasi cosa. Allora, il Medio Oriente trema, a 9 colonne il titolo di Repubblica. Da un lato Israele Gaza, il PM dell'AIA arrestare Netanyahu e Sinwar, dall'altro l'Iran, il dopo Raisi è Mokhber, Teheran ora in bilico. La fragilità degli Ayatollah, scrive Lucio Caracciolo, che pure diciamo è abbastanza come dire morigerato nelle critiche al regime iraniano, ma nota giustamente Repubblica, certe volte i puri fatti dicono più di 100 analisi. Raisi che muore a bordo di un elicottero concepito negli anni 60 ai tempi dello Shah, simboleggia la crisi del progetto rivoluzionario avviato nel 79. Cioè, chiamarlo rivoluzionario, però, a meno che uno non sia come quel furbone di Michel Foucault, ce ne vuole, ecco. Poi anche qui è un po' di cronaca nera, c'è stato uno stupro di gruppo in una nave che poi è stata fermata al porto di Genova, c'è il caso di un'altra nave da crociera in cui è stata arrestata una donna per infanticidio. Così la prima pagina di Repubblica. Passiamo adesso il manifesto sarà nascosto. Al manifesto, che invece apre tutto su Netanyahu, capo d'accusa, nessuno può agire impunemente, la procura della Corte Penale Internazionale vuole arrestare il premier israeliano Netanyahu e il ministro Gallant per sterminio e carestia a Gaza. È la prima volta, stessa richiesta contro tre capi di Hamas per la strage del 7 di ottobre. E poi abbiamo ovviamente Raisi, cade l'elicottero, tra i morti c'è Raisi, una notte di allarme mondiale di ricerche, poi un drone individua i resti, nessun superstite. E c'è un'intervista all'analista Nima Baeli che parla di una possibile resa dei conti interna. E vabbè, e poi abbiamo il Assange, il ricorso è fondato, speranza per Assange, così l'alta corte di Londra. Un po' di politica interna e in particolare il tour di Roberto Salis nel nome della figlia Ilaria, che il manifesto sta molto molto seguendo. Così la prima pagina del manifesto. Andiamo a Avvenire, che invece ha un'apertura completamente diversa, perché si parla di una ricerca Istat sugli 11-19enni, il futuro è incerto e le condizioni economiche incidono, tutti italiani subito, sposati e con due figli, il desiderio dei ragazzi. Io personalmente, non so, a 13 anni a tutto pensavo fuorché a sposarmi presto e avere due figli, però insomma, secondo l'Istat i tredicenni di oggi hanno tutt'altri desideri. Poi abbiamo Riccardo Redelli che firma un editoriale sull'Iran, pochi spiragli nel dopo Raisi, l'arrocco dei Pasdaran, ecco, mi sembra molto realistico e molto centrato questo articolo. Un reportage sull'Africa depredata del suo regno del suo legno più pregiato. Il nuovo colonialismo, quello firmato Cina, Russia, Arabia Saudita, è peggiore anche del vecchio, però evidentemente bisogna ancora accorgersene. E ancora l'AIA arrestate Netanyahu, per Israele una vergogna, dal procuratore stessa richiesta anche per i vertici di Hamas. E per il resto mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. Il Messaggero, il quotidiano romano, casca il mondo, ma le cose importanti le sappiamo quali sono. C'è una lunga intervista al ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, promozione degli statali non più solo per concorso, toccherà ai dirigenti valutare e premiare le persone che gestiscono, dobbiamo attirare i giovani nella pubblica amministrazione offrendogli prospettive di carriera. Non nuovissima questa cosa, ma vabbè. E non c'è molto in realtà per le questioni internazionali, cioè, se ne parla insomma in maniera più ridotta rispetto altrove. C'è molto spazio invece per questo stupro ai danni di una ragazza della nostra città, ragazza romana in gita scolastica stuprata sulla nave, denuncia di una 18enne in crociera con la classe, arrestati tre ragazzi francesi. E infine lo sciopero dei taxi, fermi oggi dalle 8 alle 22, ma sono divise le sigle evidentemente per il Messaggero. Che cos'altro segnalare per quanto riguarda, come dire, i grandi quotidiani? Non c'è molto altro. Il Sole 24 Ore apre sul piano casa e sulla mappa degli interventi operata dal governo. E poi vabbè, possiamo andare a concludere come sempre con le questioni relative alla giustizia. E c'è una l'Unità va segnalato perché dei giornali di questa mattina è probabilmente quello più contrario all'azione dell'AIA nei confronti del governo israeliano, e lo è per ragioni pratiche. Fra l'altro l'Unità invece è schieratissima per quanto riguarda la critica al governo israeliano. Il procuratore dell'AIA chiede le manette, arrestate Netanyahu, nessuna idea migliore, e la guerra chi l'arresta? Si chiede Umberto De Giovannangeli. Beh, una prospettiva un po' sghemba, ma se ne può, insomma, non è, è sicuramente interessante. E poi Marco Mancini ci informa che Raisi in Iran non contava nulla. Avremmo qualche dubbio, ma vabbè, questo il titolo. Andiamo a vedere un po' anche il dubbio che apre in taglio alto con Assange. L'alta corte inglese concede un nuovo appello contro l'estradizione. E poi ci sta la notizia della richiesta di arresto, anzi dell'annuncio della richiesta di arresto di Netanyahu e Sinwar, senza però particolari commenti. E si parla anche della morte di Raisi, il regime iraniano si è già ricompattato, i dissidenti festeggiano, e infine, come quasi sempre, solo sul dubbio, la strage dietro le sbarre, un altro giovane si toglie la vita, siamo a 34 suicidi dall'inizio dell'anno. E insomma, quindi dovremmo, se si continua così, dovremmo abbondantemente superare le 80 vittime a fine anno, è una contabilità davvero spaventosa. Bene, con il dubbio direi che abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo andando a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Sempre che si riesca a far partire tutto, perché non è mai semplicissimo, ma ce la faremo, oh, ce la faremo, ce la possiamo fare, sì.
Mono, punnivo.
Come
Allora, 9 in punto, anzi meno qualche secondo, all'ascolto di Radio Onda Rossa e non solo qui, noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, con la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera che dedica la gran parte della sua foliazione interna prima alla morte di Raisi e poi alla richiesta della Corte Penale Internazionale. Poi magari andremo un po' più veloci perché sia perché in realtà la maggior parte diciamo degli articoli che andremo a segnalare qui si ripetono in qualche modo, sia perché poi grosso modo ecco, non è che ci sia maniera di eccedere in originalità sulle su queste questioni in questa mattina. Comunque vedremo un po'. Medio avverso, guasto, i dubbi sullo schianto in Iran. Recuperati il corpo del presidente Raisi, domani funerali a Teheran, il 28 giugno il voto. Un interessante articoletto di Guido Olimpio che la dice lunga su tutta una serie di questioni che potrebbero sembrare secondarie. L'aiuto turco, scrive Olimpio, dimostra i limiti del regime. Akinci, scrive Olimpio, parola turca che indica i guerrieri ottomani mandati a spiare dietro le linee nemiche, ma anche il modello di drone turco rivelatosi determinante nell'individuare i rottami dell'elicottero del presidente iraniano Raisi, schiantatosi in una zona impervia. Ankara ha subito offerto il suo velivolo dotato di apparati in grado di vedere di notte e Teheran, dopo qualche tentennamento, ha accettato. Il drone è decollato dalla base di Batman per poi la città ovviamente. Detta così fa un po' ridere, però questo è. Per poi condurre l'importante missione conclusasi dopo oltre 7 ore. Un volo che era possibile seguire via Twitter perché è stato lasciato in chiaro il tracciamento su Flight Radar 24. Così al rientro in patria il pilota da remoto ha eseguito una rotta che ha riprodotto il disegno della mezzaluna turca. Con un ulteriore particolare rilevato da qualche esperto. La Kinci, durante l'avvicinamento alla zona dell'incidente, avrebbe sorvolato installazioni iraniane sensibili nel settore di Tabriz. Fonti ufficiose hanno spiegato che mezzi analoghi iraniani erano troppo lontani e dunque l'opzione presentata dal governo Erdogan era la più rapida. Precisazione che però non ha allontanato del tutto gli interrogativi sullo stato degli apparati della Repubblica Islamica in grado di lanciare missili a lungo raggio e sviluppare un programma atomico, ma che ha messo a disposizione del suo leader un vecchio elicottero Bell. Inoltre, quando è scattata l'emergenza e le squadre di soccorso faticavano ad avere dati certi, mullah si sono dovuti rivolgere a un altro paese, ben felice di dimostrare solidarietà ma anche di sottolineare la capacità della sua tecnologia. La Turchia si è già fatto un nome nel settore vendendo a numerosi stati dei velivoli come questi usati su tanti campi di battaglia dall'Africa all'Ucraina. Ora un nuovo successo. E poi ci sono le vittime che sono appunto Raisi, ma sono anche il ministro degli esteri, insomma un nome di primo piano, e ancora il governatore dell'Azerbaigian orientale e l'imam della città di Tabriz. Nella pagina successiva si parla del rebus Khamenei, guida suprema per caso. Beh, insomma, per caso non è che si arriva per caso proprio a quel ruolo, che ha spalancato le porte al potere dei Pasdaran. Lo chiamavano Shish Kelase, cioè 6 anni di scuola. Nel 1989 è arrivato al vertice dello Stato con una modifica della Costituzione, è stato in grado di mantenere il suo ruolo pur non avendo il carisma di Khomeini grazie all'alleanza con i conservatori e i guardiani della rivoluzione, la pulizia morale. Così il ritratto che fa dell'anziano leader Viviana Mazza. Poi Mohber, che sarà il successore ad interim di Raisi, qui siamo a pagina 5, 50 giorni dell'economista Mohber, ma parte la corsa alla successione, l'interim del vice, poi tanti nomi per il dopo Raisi, anche il capo delle guardie rivoluzionarie. È una cosa poi complessa perché diciamo le elezioni sono elezioni per modo di dire, le elezioni funzionano in Iran c'è un processo, diciamo, di filtro a priori e si presentano appunto i candidati che vinceranno, mettiamola così, quelli più adeguati alla cupola che governa il paese. E però 50 giorni non sono moltissimi per trovare un successore, perché poi in questi casi le varie fazioni si azzannano fra di loro, che sia Raisi il Carrero Blanco dell'Iran mi pare davvero prematuro e davvero ottimistico, però che ci sarà più di qualche problema per trovare una soluzione, questo sicuramente sì. Sempre nella stessa pagina, Greta Privitera dà conto di tutte le voci e insomma le varie teorie del complotto che sono esplose, esploderanno ancora di più nei prossimi giorni. C'è chi vede un complotto, le voci su Khamenei Junior, che sarebbe il figlio, il ragazzino figlio di Khamenei, perché ha meno di 60 anni, quindi praticamente un virgulto nella gerontocrazia, perché è anche una gerontocrazia quella iraniana. Un incidente per favorirlo, non ci sono però prove per nessuna conclusione. E poi abbiamo sempre Viviana Mazza che intervista Vali Nasir, politologo iraniano-americano, che dice: ora è in discussione il dominio dell'ultradestra, la scelta di Khamenei è tra un candidato estremo ma illegittimo, uno più moderato, ma insomma stiamo sempre parlando di acqua torbida, perché lì si rimane. Poi l'analisi internazionale, a firma di Giuseppe Sarcina: Bruxelles e Washington non si aspettano altri scontri. Tra l'altro pare che Washington abbia ricevuto una richiesta di aiuto da parte del governo iraniano, quindi siamo anche in una fase, come dire, in realtà di relativo appeasement. Israele resterà nel mirino dell'Iran, scrive Sarcina, ma è improbabile che il nuovo presidente cerchi altri confronti diretti, mentre le parole di Khamenei lasciano intendere che l'Iran non allenterà le forniture di droni all'armata russa, anche perché in qualche modo la valuta deve entrare nelle casse esangui iraniane. E poi questo Vali Nasir opera anche, diciamo, una suggestiva comparazione fra la politica statunitense e quella iraniana. Dice: Raisi e il suo campo sono i trampiani dell'Iran, la destra estrema, ma ci sono anche i Bush e i Romney, cioè, diciamo, i conservatori più tradizionali e più tranquilli. E bisognerà vedere appunto dove questo porterà a succedere alla guida, suprema. Lì Khamenei, continua poi questo Nasir, che non è in buona salute, sarebbe dovuto essere il figlio Mojtaba Khamenei o Raisi, adesso resta solo Mojtaba, il popolo lo accetterà? Beh, ma il popolo, diciamo, mi pare che non accetti nessuno di questi. E a giudicare anche dai festeggiamenti che ci sono stati nelle chat e sui balconi, la gioia degli oppositori: è morto il nostro boia, il ricordo per le vittime del massacro dell'88 e delle ultime proteste, perché tutti ricordano il ruolo di Raisi nella repressione feroce del movimento Donna, Vita e Libertà di questi anni. Non molti purtroppo ricordano che nel 1988 lui e un pugno di altri funzionari si macchiarono dell'omicidio di un numero che va dalle 8.000 alle 30.000 persone, di prigionieri politici che furono giustiziati in massa. E un'altra iraniana, questa volta la scrittrice Azar Nafisi, viene intervistata parla delle nostre, delle condoglianze, diciamo, del governo italiano, anche non solo un insulto alle vostre condoglianze, scrive la Nafisi, il regime esporta violenza ovunque, gli iraniani sono felici, è paradossale la solidarietà al popolo che viene espressa dai governanti europei. Deve esserci un confine anche alle relazioni diplomatiche, si poteva restare in silenzio, sarebbe stato lanciato un messaggio. E come essere in disaccordo con la Nafisi? Poi a proposito di questo c'è una lunga intervista a Antonio Tajani, che però non è che dica molto. Ci auguriamo che chi verrà dopo si impegni per la stabilità dell'area. E poi sono un caso i tweet di solidarietà partiti da Bruxelles, anche se insomma in realtà non è che siano stati in molti, ecco, mettiamola così. Poi subito dopo l'altra notizia del giorno, che arriva dal Medio Oriente: mandato di arresto per Netanyahu, Gallant, il leader di Hamas, scrive Davide Frattini da Gerusalemme. Il procuratore Khan si rivolge alla Corte dell'Aia per crimini di guerra e contro l'umanità. L'accusa ha annunciato la decisione alla CNN di fronte a Christian Amanpour. C'è un'intervista, in questo caso a Paolo Busco, avvocato specializzato in diritto internazionale. Una mossa che ha ricadute politiche e può coinvolgere altre persone. Peraltro, alla domanda se è possibile che le richieste della procura non vengano accolte, lui risponde: certo che è possibile. La pre-trial chamber, che valuterà le richieste, può anche rigettarle per alcuni degli indiziati o in maniera parziale in relazione a specifici capi d'accusa. Questo è accaduto nel caso dell'ex presidente del sudanese Bashir. La richiesta della procura successivamente fu accolta dalla Corte d'Appello. E poi ci sono varie strade percorribili dal punto di vista giuridico, dice Monaco, però la discussione è ovviamente prematura. Nella pagina successiva si parla delle ricadute politiche, l'indignazione riunisce Israele e Biden parla di una decisione oltraggiosa. Anche Gantz e l'opposizione si schierano con il premier: scandaloso accostarci ai terroristi. Come sempre, quando c'è di mezzo la Corte Penale Internazionale dell'Aia, i giornali, diciamo, non si possono trattenere dal segnalare che una dei consulenti della Corte è Amal Alamuddin, moglie di George Clooney, nonché, diciamo, esperta di diritto internazionale, per questo che viene interpellata dalla Corte, non per il suo matrimonio, però vedere i giornali a volte sembrerebbe il contrario. Sempre da Israele, nella giornata di ieri, altra manifestazione enorme con migliaia in corteo fino alla Knesset per chiedere elezioni subito. Così la lunghissima sezione dedicata alle vicende che arrivano dal Medio Oriente. Poi abbiamo allora non si possono più fare i sondaggi per le europee, perché le settimane precedenti sono vietati, è vietata, diciamo, la diffusione, poi tutti li sanno perché girano, ma vabbè, sui giornali non si possono pubblicare, però si possono pubblicare quelli per le prossime elezioni amministrative. Oggi è il turno di Firenze, dove il centrosinistra è avanti di 3 punti sul centrodestra, ci dice il Fido Nando Pagnoncelli. Poi Assange, ricorso fondato, ora Assange potrà opporsi all'estradizione, e qui siamo a pagina 18, dei giudici inglesi una chance per l'attivista. E ancora Guido Santevecchi ci parla del appello, del duro appello del neopresidente Lai Ching-te, neopresidente taiwanese, a Pechino, che ha citato libertà e democrazia come diciamo linee guida della sua presidenza, in contrapposizione abbastanza esplicita con Pechino. E poi la le cronache nere da Genova, una liceale violentata in crociera durante la gita scolastica, i video incastrano quattro francesi. La denuncia al comandante degli arresti, a Genova c'è anche un minorenne. E mi pare che per quanto riguarda la, la lettura del Corriere sia, sia tutto. Le cronache romane ce le leggiamo più tardi, e fra poco passiamo a Repubblica.
Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Mm. Ain't got no money to spend.
Allora 9:19, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. In realtà, come anche annunciato, diciamo, non è che ci sarà molto altro da aggiungere nei quotidiani che andremo a leggere adesso post rassegna stampa, nel senso che post Corriere della Sera, scusate. Nel senso che le notizie sono quelle che abbiamo letto finora. Ecco, Repubblica, per dire, diciamo, non è che non aggiunge molto di interessante, lo vedremo anche nella lettura del manifesto, è l'analisi di questo, l'analisi della Corte Penale dell'AIA. Se ne parla a pagina 4, anche qui immancabile foto di Amal Clooney, qui non c'è manco il nome da non sposata, vabbè. Ma a parte questo, scrive Enrico Franceschini: da Putin a Milosevic e al Bashir, quando all'AIA si processa la storia. Il tribunale ha punito i capi dell'ex Jugoslavia, ma non è riuscito ad arrestare il responsabile dei crimini in Darfur e ad oggi nemmeno il presidente russo. E in realtà, appunto, se uno va a fare un'analisi di quello che è stato il tribunale dell'AIA, gli unici condannati sono stati Milosevic e Karadzic, ma in questo caso c'era un'ampia convergenza, diciamo, internazionale sulla loro condanna. Nel momento in cui questa convergenza non c'è stata, non se n'è fatto nulla, insomma, ma è così che funzionano i grandi tribunali internazionali da Norimberga in su, ma anche in giù. Se c'è un accordo generale generalizzato sul loro funzionamento, si procede, cioè possono procedere, altrimenti sì, possono funzionare sicuramente da forma di pressione, in qualche modo, se si sanno muovere bene. Altrimenti il rischio è che siano parole un po' che si perdono come lacrime nella pioggia. Comunque siamo ancora all'inizio, ricordava prima l'avvocato internazionalista, qui ancora dobbiamo capire se arriva l'ok da parte della stessa Corte Penale, quindi ci sarà modo di parlarne con calma. Segnaliamo soltanto, per quanto riguarda invece la questione Raisi, che Repubblica è molto più, non poteva essere altrimenti, molto più attenta sulle possibili paternità della caduta dell'elicottero. È stato un guasto tecnico, ma la versione di regime non convince gli esperti, un po' come anche fa il manifesto che andiamo a leggere adesso. Diciamo, l'unica differenza è chi sarebbe dietro a questi a questo diciamo attentato, perché in quel caso si tratterebbe di un attentato. Per Repubblica pista interna, per il manifesto pista esterna, che ovviamente porta a Israele, ma insomma per ora, diciamo, i dati di fatto e anche tutte le varie dichiarazioni che ci sono state dentro e fuori dall'Iran ci fanno pensare a un guasto. Poi tutto può essere, staremo a vedere che ci dirà la storia. Di solito in questi casi la storia si fa i fatti suoi, ma magari ogni tanto parla. Allora, passiamo al manifesto. Anche qui diciamo c'è un'intervista, un analista geopolitico che parla di una possibile resa dei conti interna. Noi ne parleremo più tardi, credo intorno alle 11, ma ecco, questa la situazione è questa, ecco, non è che c'è molto da girarci intorno. E per quanto riguarda invece la questione della Corte Penale dell'AIA. Il manifesto apre su questa notizia. Qui invece c'è grandissimo ottimismo, addirittura Francesco Strazzari parla di una fine del doppio standard e di una giustizia senza eccezione. La Corte Penale Internazionale, che ha spiccato mandati per Assad e Putin, include oggi un leader occidentale. Sì, però il problema è che quei mandati, diciamo, sono rimasti appunto voce inascoltata, e questo grande documento e per Assad e per Putin non è che ci sia stato alla fine, però è sicuramente un segnale. E molto più mi pare realistica è la lettura che dà la giurista Alessandra Annoni, quando intervistata da Chiara Cruciati, dice: può avere un effetto deterrente fermare i crimini di guerra. Questo sicuramente sì, nel momento in cui i riflettori puntati addosso, certo che più puntati addosso di adesso è difficile, però in linea generale sicuramente più riflettori ci sono, diciamo, più dovrebbe essere complicato operare determinate azioni. Sempre in queste pagine Luciana Cimino ci parla di Saif Ben Suiba, che torna libero ma rischia l'espulsione. La revoca della protezione dovrebbe essere un fatto straordinario, scrive la Cimino, raccolta firme online attivata da genitori e studenti del docente dello Chateaubriand. Scusate. Poi Assange, qui siamo a pagina 6, ricorso fondato, speranza per Assange. Il fondatore di Wikileaks, scrive il nostro amico Leonardo Clausi da Londra, resta nel carcere di Belmarsh. Per i giudici inglesi ha il diritto di presentare appello contro l'estradizione negli USA. Pesano il rischio di condanna a morte e di non poter invocare il primo emendamento. È un passaggio positivo anche questo, eviterei toni trionfalistici, ma insomma sicuramente il passaggio è in avanti e non indietro. Vincenzo Vita poi ci parla delle campagne per Assange, per gli attivisti va liberato subito, la sua salute è precaria. Del tour di Roberto Salis l'abbiamo detto, poi c'è grande attenzione per le elezioni amministrative, e in particolare per quelle città come il caso di Perugia, dove il centro-sinistra si presenta tutto unito insieme al Movimento 5 Stelle. E poi mi pare che non ci sia granché altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del manifesto. Solo però l'ultima pagina, questa sì, dedicata all'anniversario della strage di Pylos. I 9 capitani di Pylos, scrive Elena Kaniadakis. Un anno fa la strage al largo del Peloponneso, un peschereccio con oltre 700 persone a bordo si ribaltò, si contarono solo 104 sopravvissuti, alcuni di loro sono accusati di essere scafisti, questi famosi scafisti che fanno un sacco di soldi sulla pelle dei migranti e poi però per ragioni, diciamo, che non è dato sapere rischiano la morte nonostante tutti i soldi che hanno fatto ficcandosi in una di queste bagnarole del mare cercando di raggiungere l'Occidente. Però vabbè che le persone non sempre agiscono in maniera razionale, però a tutto c'è un limite, immaginiamo.
Relax, don't do it when you want.
9.32 sulle note di Frankie Goes to Hollywood, noi ritorniamo in voce e da Il Manifesto passiamo alla lettura di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, anche qui si comincia, in realtà si comincia con le questioni interne, diciamo, poi però ovviamente fatte passate le questioni che interessano il mondo cattolico, si passa alla Corte Penale Internazionale e alla morte di Raisi. L'addio di Teheran al presidente Raisi, scrive Luca Miele, e l'Iran ha spaccato, blinda il suo futuro. La corsa alla successione la racconta Camille Eid, una poltrona per troppi candidati, spuntano anche i nomi degli ex. Potere limitati, ma la carica fa gola. Alle ultime elezioni il Consiglio dei Guardiani vagliò 600 candidature per approvarne 7, ipotesi Ahmadinejad o Rouhani, che sono stati ex presidenti, Ahmadinejad dal 2005 al 2013, Rouhani dal 2013 al 2021, quindi sono i due passati. E poi c'è un'intervista al professor Renzo Nguolo che spiega: i conservatori religiosi puntano a rimanere in sella, la successione alla guida suprema Ali Khamenei pare non immediata. Raisi non era un leader carismatico e il suo ruolo nell'organigramma del potere serviva ad assicurare che la guida suprema fosse il dominus del sistema. Questo non esclude però che ora ci possano essere contraccolpi sia interni che esterni. Dal settembre 2022 il movimento di protesta nato dopo la morte di Mahsa Amini ha sostanzialmente delegittimato il regime, ma all'evidente debolezza di non avere una leadership politica, anche perché, diciamo, la leadership politica viene impiccata. I giovani sono lontani da questa mentalità, mentre la repressione ha desertificato l'opposizione dei riformisti. Neppure questo vuoto politico può rifarsi a vecchi fantasmi della politica, come possono essere Reza Pahlavi Junior, il figlio dello Shah, o i Mojahedin e Kalak, ora alleati degli USA, attori questi assolutamente squalificati agli occhi dell'opinione pubblica interna, a cominciare da giovani e donne. L'Iran sta facendo di tutto per combattere una guerra per procura attraverso gli alleati Hamas ed Hezbollah, è però chiaro che se ci fosse un'accelerazione sul fronte esterno, consideriamo pure le forti tensioni interne israeliane di queste settimane, è chiaro allora che qualcosa potrebbe cambiare. Sinora all'attacco simbolico di Israele Teheran ha reagito in maniera altrettanto simbolica, ma la domanda è se sarà così anche nei prossimi mesi. Ci sono forze in entrambi gli schieramenti che hanno interesse a un'escalation. Dal 2008 continua Guolo. Sostengo che l'architrave del regime iraniano sia nelle mani dei Pasdaran. Sino ad oggi le guardie della rivoluzione hanno accettato che la Repubblica Islamica fosse governata dai quadri dirigenti più vicini a Khomeini. Khamenei è l'ultimo alto dirigente di quella generazione. Finché questo schema di potere resta, i Pasdaran possono limitarsi ad appoggiare chi si fa il fiere della continuità del sistema. Tutto questo a prezzo di un maggior peso politico dei Pasdaran, proporzionale al maggiore sforzo fatto dai Pasdaran sia dentro che fuori l'Iran per garantire il potere. Raisi nei fatti era già ritenuto il successore naturale di Khamenei, ma ora se la guida suprema uscisse di scena, data la veneranda età, non è detto che questa successione avverrebbe secondo i dettami della Costituzione iraniana. Gli eventi interni come quelli esterni potrebbero indurre i Pasdaran a prendere direttamente in mano il potere, a gestirlo come potere militare fondato sul nazionalismo islamico più che sull'islamismo. Uno scenario futuribile, ma i Pasdaran sono in qualche modo uno specchio della società iraniana. Per questo la vicenda Raisi scombina, rende più incerto il percorso che Khamenei aveva pensato con un erede designato. Uno dei possibili candidati alla presidenza, ad esempio, è Bagher Ghalibaf, con un passato da Pasdaran. Non ci sono automatismi, ma queste posizioni sono ben presenti nella società iraniana. Fuori dalla propaganda si capisce che il potere iraniano ha necessità di una ristrutturazione interna per avere una continuità. Continuità che oggi non sono i religiosi, ma i militari a poter assicurare. così Renzo Guolo sulla vicenda. Poi c'è una lunga interessante pagina, quella successiva, sulle conseguenze per quanto riguarda gli alleati dell'Iran, da Hamas aiuti, l'asse in lutto, scrive Anna Maria Broggi, ma sulla regione nessun vero impatto. Le condoglianze degli USA, ma aveva le mani sporche di sangue, aggiungono. Poi la rivelazione, ci hanno chiesto assistenza dopo l'incidente, e questo non è stato assolutamente smentito da parte iraniana. Secondo un esperto israeliano, potremmo assistere a un rallentamento dei fondi a Hezbollah. E poi, purtroppo non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, Marta Ottaviani che parla del vincolo di ferro con Russia e Turchia, e le relazioni con la Cina. Sempre questioni internazionali, ma molto più vicino a casa nostra, i futuri ipotetici centri per migranti, per immigrati da aprire in Albania. Sui due centri in Albania nodi e lentezze, scrive Avvenire a pagina 7, ma la Premier rincara, noi apripista per l'Unione Europea. Slitta ancora, forse ottobre, l'apertura delle strutture per migranti a Shenzhen e Jader. Il Viminale ha chiuso la gara per gestirle, ma le opere della difesa vanno a rilento. Visti i ritardi, per ora Meloni non visita le due aree, ma non rinuncia alla sua visione, a ditare all'Unione altri strumenti, dopo il piano Mattei e il modello Tunisi, per provare ad alleggerire la pressione migratoria. La procedura ha visto assegnare alla società Medihospes la gestione dei due centri per 24 mesi con un costo di 133 milioni di euro, ma per le opposizioni in 5 anni si spenderà 1 miliardo. È un accordo contrario al diritto internazionale, reagiscono le associazioni. Siamo sempre stati perplessi sulle procedure, il ritardo dei centri non cambia la sostanza per la Caritas, non si possono relegare le persone in non luoghi, la posizione del centrastalli, mentre per migrantes bisogna garantire dignità e sicurezza a chi è in cerca di protezione. E poi ancora abbiamo, diciamo, di questa di infanticidio, mi perdonerete, ma ho usato sicuramente un termine sbagliato, ma così scriveva la prima pagina che avevamo citato prima, per quanto riguarda una storia terribile che arriva da una nave da crociera che ha attraccato qui in Italia. Partorito in crociera e lasciato morire. Questo è il titolo, che già è un po' meno ambiguo, ma insomma ancora a voi. Fermata una ragazza del equipaggio. Dopodiché veniamo a leggere che si tratta di una donna, una 28enne filippina, addetta alla pulizia delle cucine, che secondo quanto si è saputo avrebbe tenuto nascosto la gravidanza per poi partorire senza chiedere aiuto. Le colleghe si sarebbero accorte dell'accaduto troppo tardi. Peraltro, diciamo, qui non si parla più di omicidio, ma si parla di una gravidanza nascosta e poi, diciamo, di una morte successiva causata forse dal fatto che la donna stesse continuando a lavorare. Considerato, diciamo, le condizioni cui spesso è sottoposta la mano d'opera di un certo tipo all'interno di questo mondo, diciamo, non ci si stupisce purtroppo più di tanto. Rimandiamo al meraviglioso film che ha vinto Cannes l'anno scorso, che si chiama Triangle of Sadness, un capolavoro divertentissimo e tragicissimo che diciamo, se non avete fatto in tempo a vederlo, ritrovatelo, perché è veramente spettacolare e terrificante. A pagina 19 un lungo e interessantissimo reportage dall'Africa, il legno più pregiato rubato all'Africa, un traffico fatto da infiltrati e corrotti, spiega Matteo Fraschini Coffi. il Mali ha vietato l'esportazione dello Pterocarpus erinaceus nel 2020, ma da allora ne sono stati tagliati e spediti all'estero 220.000. Il rosewood, un tipo particolare di palissandro, tutelato perché a rischio estinzione, è richiesto soprattutto in Cina, per la produzione di arredi di lusso e strumenti musicali. I complici dei responsabili del commercio illegale sono all'interno delle amministrazioni statali e persino delle associazioni ambientaliste. Le minacce nei confronti della popolazione. Così così Avvenire a pagina 19, con Avvenire direi che possiamo anche chiudere qui. Allora, ci rimane il Messaggero, che come detto oggi, mentre tutti parlano della morte di Raisi, della Corte Penale Internazionale, insomma questi grandi temi, il Messaggero invece vola molto più alto e ci offre due pagine di intervista a Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, che ci informa che non ci saranno più solo concorsi, ma nella pubblica amministrazione anche promozioni decise dai dirigenti. Dice anche però, giustamente Zangrillo, che in 10 anni sono stati persi 300.000 posti nel pubblico e che nel 2022 c'è stata una prima inversione, molto blanda, ma c'è stata. Poi sulla Corte Penale Internazionale anche il Messaggero sottolinea come i mandati di cattura siano stati tanti in questi anni da parte della Corte, ma nessun leader è andato in manette, e gli stessi responsabili del genocidio in Bosnia furono inchiodati da una giuria speciale. E quindi insomma non c'è da aspettarsi molto, secondo il Messaggero. C'è un bel confronto fra l'ex ministro, ex presidente della Corte Costituzionale Flick e il professore di diritto internazionale Andreas De Guthrie. E per il resto anche qua la scrittrice iraniana Azar Nafisi, secondo cui le condoglianze dell'Occidente sono uno schiaffo al popolo iraniano, perché poi diciamo le relazioni politiche e economiche ci sono e continuano ad esserci abbondantemente. E mi pare anche basta per quanto riguarda il Messaggero. Forse ecco, nell'economia, anche se poi lo ritroveremo nelle pagine delle cronache romane, sui taxi oggi scatta lo sciopero a giugno, i decreti taglia code. Allora, questa era l'ultima cronaca nazionale che avevamo. Le cronache romane ci parlano, sempre del Messaggero, ci parlano di una morte di una ragazza morta per emorragia cerebrale, ma forse per aver ingestito delle sostanze stupefacenti, e quindi insomma potete immaginare. Ci andiamo a nozze e mi pare che non è che ci sia, ci sono le elezioni, e poi la ormai leggendaria gara per la futura ipotetica nuova stazione ferroviaria del Pigneto. Le gare precedenti indette da Rete Ferroviaria Italiana sono sempre andate deserte, evidentemente il bando non era fattibile. Al Pigneto ultima chance per la nuova stazione, così la città può crescere. Il bando di Rete Ferroviaria Italiana per realizzare lo snodo tra treni regionali e metropolitana, cancellati i tempi stretti imposti per il Giubileo. Così la cronaca romana del Messaggero, che ci informa anche che sono andati dei ladri a casa di Salvini, ma la cassaforte ha resistito. Bene. ritemprati da questa notizia. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica, qui un grande classico, le scuole che cadono a pezzi, guasti e infiltrazioni per una scuola su due, numeri da bocciatura dal Visconti al Manzoni, crolli improvvisi e infortuni. Poi per il termovalorizzatore si fa avanti solo a Scea, beh, mi pare anche questo insomma, un po' una non notizia. Il cantiere a fine 2024, la società partecipata è capofila di un gruppo di aziende fra cui Suez Italia, viene nei lavori Itaci RMB. Quindi lo stadio della Roma, ripartono gli scavi, un picchetto contro le ruspe da parte dei residenti. E ancora la polemica, l'attacco di Zingaretti e dell'assessore Patanè alla gestione Salvini ha penalizzato Roma e il Lazio. Il ponte sullo stretto divora i fondi per la metro B e C, i tram e i filobus. Nel frattempo è un fuggi generale dalle file proprio della Lega nel Lazio, come si legge nella stessa pagina. E i funerali di Franco Di Mare anche qui, e con questo chiudiamo. Cronaca romana del Corriere, qui ognuno ha le sue diciamo fissazioni. Sarebbero anche cose giuste, però poi ecco, ognuno le porta avanti in maniera ossessiva. Per Repubblica le scuole a pezzi, per il Corriere della Sera è l'invasione dei Dehors. 15 giorni di stop per i bar e i ristoranti con Dehors abusivi, capire? Vengono qua a San Lorenzo, li chiudono a vita. Perché il problema allo studio del Campidoglio è la modifica del regolamento previsto, l'inasprimento delle sanzioni attuali, le maggiori criticità nel centro storico, oggi riunione tecnica. Ora uno può inasprire quanto vuole, ma se poi il controllo tocca uno e l'altro non lo tocca, allora forse il problema non è della sanzione, ma è nel controllone del controllore. E che cos'altro? Mi pare pure qui, vabbè, termovalorizzatore di Acea, l'unico progetto. E basta, delle aggressioni alla metro di Giardinetti a parte di una gang di ragazzini che però è stata sgominata. Bene, e direi che è tutto. Sì, allora 9:50 con la cronaca romana del Corriere, e possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, che vi dà rassegna stampa che vi dà appuntamento per domani alle ore 8 come al solito. Breve intermezzo musicale e poi fra una decina di minuti andiamo a vedere come è andato il corteo di sabato pomeriggio.
Puesto voy para Mayor.